Allora, come introduzione al nostro incontro, ascoltiamo un brano. Bene, allora per chi non la conoscesse, questa era Giuni Russo, questa grandissima cantante italiana morta purtroppo giovane, e quello che cantava è un versetto del libro delle Lamentazioni. E allora mi sembrava così bello cominciare con questo canto. E allora iniziamo il libro delle Lamentazioni e mi domandavo se appunto leggerlo in questo tempo, nel tempo di Pasqua, no? Cioè, cui di per sé liturgicamente l'alleluia, no? I brani sono i brani della vittoria sulla morte, e dall'altra parte mi dicevo forse è proprio il tempo giusto, no? Perché nel senso che questo tempo in qualche modo può sorreggerci nella difficile lettura del libro delle Lamentazioni, che non è difficile, vedremo, cioè, vabbè, io farò il possibile, e lo leggeremo, ma è difficile naturalmente per il tema che tratterà. E già il titolo ci pone che non è il Cantico dei Cantici, è già il titolo, eccetera. E perché leggiamo il libro delle Lamentazioni? Perché l'intenzione, come già chi di voi con chi abbiamo già camminato, in questo momento stiamo continuando a leggere l'Antico Testamento. Allora, tra l'altro, ecco, io l'anno prossimo sarò ancora qui, oggi l'ho saputo dal mio provinciale, per cui questo per dire, lo dico perché continueremo a leggere l'Antico Testamento, se Dio poi ci dà vita. E allora la cosa che stiamo concludendo, stiamo leggendo quella sezione dell'Antico Testamento che si chiamano i rotoli, i Megillot, per cui abbiamo letto Ruth, abbiamo già letto qualche anno fa, abbiamo letto quest'anno il Cantico e il Coelet, ci rimangono Lamentazioni, che appunto iniziamo stasera, e Esther. Poi, dopodiché, Esther, se Dio vuole, riprenderemo a ottobre, Esther penso che saranno 4-5 incontri, poi vediamo, dobbiamo un attimo pensarci se riprendere un profeta tipo Geremia. Abbiamo letto Isaia l'anno scorso, se non sbaglio, ci siamo letti tutto l'anno Isaia, e Geremia anche molto interessante, vedremo, oppure se andare su qualcos'altro, vediamo che cosa un po' ispirerà il Signore. Allora, intanto ci leggiamo in 4-5 incontri, questo è un po' quello che prevedo, di leggere questo libretto delle Lamentazioni, che appunto, come anche poi potete, dando una scorsa veloce, vedere che è un libretto che ha 5 capitoli, per cui se riusciamo, la mia intenzione sarebbe leggere un capitolo ogni incontro e quindi poterli scorrere tutti. E allora, è un... il titolo di per sé in ebraico, il titolo è Come mai? Come mai? E questo è, come sapete, in ebraico il titolo dei libri è le prime parole, no? Bereshit, Bara, Adonai, eccetera. In principio, il libro della Genesi. E poi, eccetera, gli altri libri. Allora, poi la tradizione appunto cristiana ha dato un altro nome, ecco, questo libro che normalmente viene anche associato al libro di Geremia, per cui infatti nelle nostre Bibbie noi lo troviamo dopo il libro di Geremia, tant'è vero che vengono dette le Lamentazioni di Geremia. Ora, non lo sappiamo, certamente sono dei canti di lamento, canti di lamento funebre, e canti di dolore, questo a partire dall'episodio storico che naturalmente sta dietro immediatamente a questi canti, che è la distruzione di Gerusalemme avvenuta ad opera dei babilonesi nel 587-586 avanti Cristo. Questa è la data che appunto dà spunto per questi componimenti che, diciamo già subito, secondo gli studiosi, sono immediatamente successivi, per cui sono stati composti da Geremia, punto interrogativo, da un autore, probabilmente anche da più autori, immediatamente dopo, quindi siamo in quegli anni successivi, probabilmente fino al 530, avanti Cristo, che come sapete sarà un'altra data di svolta, perché sarà la caduta di Babilonia ad opera di Ciro, re dei Medi e dei Persiani. Allora, questo è un evento fondamentale che segnerà appunto la coscienza anche religiosa del popolo di Israele, e che appunto, vedendo, leggendo questo testo, ci cercheremo appunto di cogliere nelle risonanze interiori, profonde, di questo terremoto, di questa Shoah. Shoah, sappiamo il termine che è utilizzato per l'Olocausto, di per sé Shoah significa catastrofe. Allora, ecco, prima di tutto è Gerusalemme, la caduta di Gerusalemme. Gerusalemme, come sappiamo, diviene la capitale del Regno del Sud, di per sé era la capitale del Regno Unito, già con Davide, no? Davide conquista Gerusalemme e appunto ne fa la capitale del suo regno, probabilmente proprio perché la posizione anche geografica di Gerusalemme, qui abbiamo una piccola cartina, ma Gerusalemme ve la indico, non qui da vedere già, ma Gerusalemme è qui, vedete, più o meno a metà, no? Di questo che lago di Tiberiade, tutta questa zona, Samaria, Galilea, più o meno questa zona qui che era il territorio delle 10 tribù, e poi qui sotto di per sé era il territorio delle 2 tribù rimanenti, Giuda e Beniamino. Allora il regno unico con Davide, con Saul e poi Davide essenzialmente, e Salomone il grande, che secondo la Bibbia, poi ricordate, noi abbiamo sempre fatto i nostri commenti e punti interrogativi storici, ma secondo la Bibbia il regno di Salomone sarà grande, raggiungerà il Libano fino a Eilat. Eilat è questa, attualmente questa città israeliana, che è un po' la gemella di Aqaba, città giordana, che è appunto il Mar Rosso. Quindi questo enorme regno, enorme, grande, cioè enorme erano gli imperi, ma grande, che come sappiamo sarà unito, e Davide appunto prenderà Gerusalemme, ne farà la capitale, e perché prima si incontravano un po' più sotto, ad Hebron, però era nel territorio di Giuda, allora bisognava un luogo che fosse, no, equidistante tra le tribù del nord e le tribù del sud. Quindi questa capitale che poi rimarrà la capitale del Regno del Sud, quando poi il Regno si dividerà. Allora, Gerusalemme rimane nella Bibbia e ancora oggi nel cuore degli ebrei e non solo, la città amata. C'è tutta una serie di salmi che hanno a che fare con Gerusalemme, Salmi 46, 48, i Salmi 76, fino all'87, e poi i Salmi delle salite, no? Dei pellegrini che salivano. Un salmo che ci teniamo nelle orecchie, e perché molte volte anche si canta in chiesa, e quale gioia quando ministero andremo alla casa del Signore. Uno che conosciamo meno, però ve lo leggo perché è breve ed è molto bello, è il Salmo 87. Tanto per sentire questo amore a Gerusalemme. Il Santo 37 dice: sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Tra l'altro questo è un salmo che non è molto amato dai fondamentalisti ebraici, perché è un salmo che dilata la cittadinanza di Gerusalemme a Raab e Babilonia. Raab è l'Egitto e Babilonia è Babilonia, no? E in più anche la Filistea, Tiro, l'Etiopia, cioè quelli che sono stati anche nemici, cioè come dire tutti lì siamo nati, la nostra cittadinanza è Gerusalemme. E poi dice, si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Allora solo questo salmo che conosciamo per ricordare un po' l'amore a Gerusalemme, no? L'amore a Gerusalemme che, attenzione, poi avrà, ecco, questo amore verso la città, questo cantarla salda, ben costruita, le sue fondamenta, eccetera. Ci sarà un altro episodio che con quelli di voi che abbiamo letto il libro di Isaia abbiamo più volte ricordato, che ci sarà un altro episodio che confermerà in qualche modo nella coscienza dei cittadini e degli abitanti di Gerusalemme che la città è la città di Dio. E che quindi, essendo la città di Dio, non crollerà mai. Questo episodio è un altro episodio storico, ve lo ricordo, nel 701 a.C. gli Assiri assedieranno Gerusalemme. Sennacherib arriverà con il suo immenso esercito alle porte di Gerusalemme. E cosa succederà? Che dopo 3 mesi di assedio, gli assiri faranno le tende e se ne andranno. E questo è un episodio storico in cui gli storici non sanno ben dire che cosa è accaduto. Probabilmente si parla o di un'epidemia, qualcosa che deve essere scoppiata nell'accampamento degli assiri, oppure, molto più probabile, le notizie di un tentativo di colpo di Stato nella capitale, per cui l'imperatore toglie le tende e bisogna tornare lì. Sta di fatto che, miracolosamente, per gli ebrei, che si vedono già perduti perché l'esercito assiro era una potenza immensa, vedono i loro nemici che a un certo punto se ne vanno. Allora, sempre più questa coscienza erronea che Gerusalemme, proprio perché è la città di Dio, e in più, ancora di più, perché ci sarà poi alla fine l'unico tempio. C'era già il tempio, ma non era l'unico. C'erano ancora altri tempi, c'era il tempio di Silo nel nord. Sarà Giosia, uno degli ultimi re, che facendo la riforma religiosa, civile, che tenterà di fare per arrestare quello che era un po' la decadenza del regno di Giuda, accentrerà tutto a Gerusalemme. Per cui al tempo di Giosia il tempio di Gerusalemme rimarrà l'unico. Per cui la città amata, l'unico luogo dove c'è la casa di Dio, no? Quindi la città che, essendo abitando Dio nel suo tempio, ancora di più non potrà mai cadere. E fra l'altro questo, sapete il fatto che c'era stata questa centralizzazione, fa sì, piccola parentesi, che oggi i sacerdoti fra il popolo di Israele potrebbero esserci ancora, perché ci sono molte persone che in qualche modo portano i cognomi sacerdotali, ma non possono svolgere il loro sacerdozio perché manca l'unico posto dove si potrebbe fare, perché sulla spianata del tempio, come sempre, ci sono le moschee e quindi non si può fare. E si potrebbe fare un solo, ve l'ho già detto qualche altra volta, l'ho parlato, quello della vacca rossa, no? Qualcuno sì, qualcuno no. E lo dico velocemente, si potrebbe fare un solo sacrificio fuori dall'area del tempio, e sarebbe sul monte degli ulivi, e sarebbe il sacrificio di una vacca rossa. Con la vacca andrebbe sacrificata, bruciata, e le ceneri servirebbero per aspergere tutto il popolo della sua impurità. Qual è il problema? Che la vacca deve essere al 100% rossa, cioè se manca un pelo, se un pelo è bianco non va più bene, per cui la cosa è, allora questa è vero, questo che vi sto raccontando non è ora. Comunque, quello che invece ci interessa per ritornare è questa città amata, questa città che col culto eccetera eccetera, questa città che ha la falsa illusione, la falsa, ecco, come dire, pensiero, convinzione, ecco, la parola giusta, che mai potrà accadere. Questo lo sappiamo anche da tutto quel periodo poi terribile dell'assedio da parte dei babilonesi, che arriveranno una prima volta intorno al 590, un po' 93, e faranno già un primo assedio. E lì si metteranno d'accordo, il re pagherà un tributo, eccetera, eccetera, e la città non sarà presa. Di fatto poi, perché poi anche per motivi politici, nel senso che il re di Gerusalemme, vassallo dei babilonesi, in realtà cercherà di fare accordi con gli egiziani e per avere il loro aiuto contro i babilonesi lo verranno a scoprire, per cui verranno e stavolta distruggeranno la città. Geremia, queste tutte le vicende che abbiamo nel libro di Geremia. Quindi la città viene presa, il tempio distrutto, parte della popolazione distrutta, parte della popolazione deportata, e verranno lasciati appunto i poveri, coloro che non potevano essere utilizzati, no? Vengono portati via gli artigiani, gli intellettuali, eccetera, no? Per cui la deportazione, il saccheggio, la distruzione, resta solo il pianto. Il pianto. Il pianto di chi rimane, si domanda se non era meglio che fosse morto, il pianto di chi viene deportato. E allora questo noi incontreremo poi nella... E allora il pianto è quello che ci verrà comunicato in questi versetti che ascolteremo, anche la percezione che anche in questa storia Dio è protagonista. Attenzione, quando si dice Dio per il popolo di Israele non è solo Dio. Dio è la parola che troviamo nella Bibbia con El. No, per Israele è Adonai, cioè che è la parola che si dice per non dire il tetragramma sacro, che non è Dio. Dio è, El viene usato come la divinità, è il nome generico della divinità. No, per Israele non è mai soltanto El, è Adonai Elohim, il Signore nostro Dio. Cioè, e quando si dice il Signore si dice l'Esodo. Si dice l'uscita dall'Egitto, colui che ci ha tirati fuori, colui che ci ha portati in questa terra, colui che ci ha chiamato d'alleanza, e noi siamo il suo popolo. Allora, è questo Dio, è questo Signore, questo nostro Signore che ci ha tirati fuori, che adesso rimane il protagonista di questa storia, ma di questa storia che non comprendiamo più. E di questa storia che non comprendiamo più neanche lui e il suo agire. Allora, la lettura di queste pagine ci inquieterà. Perché naturalmente, perché queste pagine poi sono state conservate dalla tradizione ebraica e poi dalla comunità cristiana? Perché in queste pagine, perché sono parole di Dio? Sono parole umane, ma in qualche modo sono parole di Dio. Perché è stata? Perché qui si dice qualcosa della comune esperienza del dolore. E in questo senso saremo toccati e vedremo che la parola di Dio è molto più libera di noi, di quanto noi lo siamo, perché noi siamo, almeno più o meno in generale penso, no? Abbiamo ricevuto un'educazione cattolica, su molte cose è buona e su altre è meno, cioè, nel senso che siamo tutti un po' impregnati di moralismo. No, che Dio dobbiamo salvarlo a tutti i costi, che dobbiamo sempre, no, chiudere il cerchio, dobbiamo sempre andare a dormire tranquilli, no? Con la... Ecco, invece la parola di Dio no, è molto più libera di noi, cioè dà molto più spazio all'umano e vedremo anche al divino, con molta più libertà. Per cui questa parola io penso che ci scuoterà. Allora, noi leggeremo questo testo, sono 5 capitoli, come vedete anche dalle Bibbie, penso anche in tutte le Bibbie, 5 poemi. Ogni poema è posto nella maniera di un acrostico. L'acrostico è appunto questo schema letterario, no? Che cerca di porre i versetti della composizione mettendo all'inizio una parola che segue, in questo è un acrostico alfabetico, cioè che segue le lettere dell'alfabeto ebraico. Per cui vedete, naturalmente la nostra traduzione non ci dà, no? Cioè, però il fatto che voi trovate Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zain, eccetera, eccetera, sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Quindi la prima parola in ebraico, se volete, questo è un testo che io seguirò, se volete comprarlo, appunto c'ha la facciata, il testo ebraico e per chi un po' legge l'ebraico. E vedremo l'anno prossimo, cioè qualcuno di voi, tra l'altro parentesi, ci aveva chiesto qualche volta se c'era qualche corso di ebraico che si poteva fare. Allora, in questo momento la nostra comunità non ha le capacità per fare un corso di ebraico. Io lo conosco un po', ma non sono a livello di Cesare, che per esempio era qui con noi gli anni passati. Però, piccolo spot, con Sergio, che che ha fatto il biblico, eccetera, conosce anche meglio di me l'ebraico. Faremo l'anno prossimo, stiamo mettendo in cantiere, una serie di incontri su alcune parole chiave ebraiche della Bibbia. Per cui non è il corso d'ebraico, però vedremo di fare qualcosa. Vedremo. Allora, quindi dicevo, appunto, sono cinque poemi che seguono questo schema, che attenzione, è uno schema che mi piaceva anche in questo commento come senso, no? Cioè, che senso ha mettere a fare? E per provare a, come dire, a mettere un ordine in quello che ordine non può avere, no? E poter provare a comprendere qualcosa che rimane incomprensibile, no? Poter provare a mettere una fine a qualcosa che a volte sembra infinito, come il dolore. E, però è una cosa, ecco, da tenere insieme, cioè han tentato, cioè, ricordate che poi tante volte il Signore Gesù, anche incontrando persone afflitte da diverse situazioni, diceva non piangere, no? Che non è non piangere che stai facendo, è di dire poni un limite al pianto, no? Perché c'è una possibilità che il pianto sia superato, no? E allora quindi questo tentativo di e allora ecco questa che appunto troveremo lacrime. Qualcuno, un autore dice che il libro delle Lamentazioni è un manuale del pianto, un manuale di come si piange a partire da questa esperienza drammatica. E ancora un'altra cosa, ricordate che già lo dicevamo, i megillot, i rotoli, sono nella tradizione ebraica letti in determinate feste. No, abbiamo visto che il Cantico dei Cantici è letto nella festa di Pesach, la festa di Pasqua, il Coelet letto a Sukkot, a ottobre, la festa delle capanne, il Rut è letto a Pentecoste, e Esther è letto a Carnevale, la festa di Purim, e invece il Lamentazioni è letto il 9 di Av. Il 9 di Av è questa festa che ricorda la distruzione di tutti e due i templi, del primo tempio e del secondo tempio. Secondo la tradizione greca sono avvenuti nello stesso giorno, e per cui il 9 di Av si legge in Lamentazioni. Allora, cominciamo subito a leggere la prima. Nella prima vedremo che la protagonista è Gerusalemme. Gerusalemme personificata in una donna, vedremo una donna vista come vedova, come madre, come matrona, come padrona della sua casa, no? E anche in questa prima Lamentazione noi vedremo che il racconto è portato avanti da una voce terza, che chiameremo appunto il poeta, e a un certo punto interverrà anche direttamente Gerusalemme. Quindi in particolare appunto nella prima parte, dal versetto 1 al versetto 11b, ci saranno appunto, è più il poeta che parla, anche se nel versetto 9 a un certo punto entra a Gerusalemme, e dall'altra parte poi nel versetto 11c sarà ancora invece la donna Gerusalemme che parla, e anche se poi anche lì a un certo punto il poeta entrerà. Quindi è un po' questo ecco, questo coro, no? Cioè il poeta e la donna, no? Cioè quindi come dire, già anche questo dolore che è di un gruppo, di una comunità. Allora, cominciamo la lettura della prima Lamentazione. Io leggo il testo che avete tutti sotto mano, anche se poi farò vi dirò quando c'è qualche cosa da provare un po' a correggere, più che correzione, che naturalmente mi guarderei molto bene a dire correzione, ma e possibilità di altra traduzione. come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo. È divenuta come una vedova, la grande tra le nazioni, la signora tra le province, è sottoposta a lavori forzati. Piange amaramente nella notte, le sue lacrime sulle sue guance. Nessuno la consola. Fra tutti i suoi amanti, tutti i suoi amici l'hanno tradita, ne sono diventati nemici. Giuda è deportato in miseria e in dura schiavitù. Abita in mezzo alle nazioni. E, vi dicevo, ecco, la traduzione della CEI mette come sta, solitaria, una traduzione più letterale direbbe come mai siede solitaria la città un tempo gremita di popolo. Mi piace di più questo come mai, no? Perché è come dire lo stupore, no? Lo stupore rispetto a quello che era Gerusalemme, l'abbiamo detto, questa città importante, questa città religiosamente importante. Gerusalemme non sarà mai una città economicamente importante, come tuttora oggi non lo è, nel senso che la città non è economicamente importante, politicamente importante più Tel Aviv, Haifa, oggi nell'Israele moderno. E anche nell'antichità Gerusalemme era una città che, vedete, sta all'interno, Gerusalemme qui, sui monti di Giuda, e le vie, le grandi vie di comunicazione passavano qui, lungo il mare, cioè la via Maris che univa l'Egitto e la Siria era qui. Per cui Gerusalemme era sempre fuori da questi circuiti. Alessandro Magno non la prenderà, cioè non andrà a Gerusalemme, ma poi cadrà nell'impero, ma nel senso che lui personalmente non andrà ad assediare. E sarà, e l'importante sarà appunto religiosamente, e ancora oggi è così, anche per gli ebrei, religiosamente è la città importante. No? E allora questo come mai che dice, appunto, vedete, no? Siede solitaria la città un tempo ricca di popolo, grimita di popolo. È divenuta una vedova. Qui forte il contrasto tra, probabilmente anche l'autore di questo è uno di colui che è rimasto, no? E che negli anni successivi gira tra le rovine della città ricordando, no, quello che era prima e quello che è adesso, no? La città gremita di popolo. Vi dicevo che in questo viaggio che siamo stati insieme ad alcuni di voi a Gerusalemme, nei giorni di Gerusalemme era un delirio di popolo. Cioè non si poteva entrare nel Santo Sepolcro per la gente che c'era, no? E allora possiamo cogliere, no, queste immagini antiche, no, di queste folle che andavano a Gerusalemme e che adesso invece rovine, erbacce, animali selvatici, altre cose. Ed è, vedete, solitaria. È una solitudine negativa, e dice appunto l'abbandono. E questa immagine, fra l'altro, questa cosa della solitaria, è ripresa anche nel libro di Isaia, al capitolo 27, ve lo segnalo, poi lo andate a vedere, versetto 10, che dice: la fortezza è divenuta desolata, un luogo abbandonato e spopolato come un deserto. È divenuta come una vedova. Vedete, è una sposa che ha perso lo sposo. Questo fatto della vedovanza già dice che quello che è accaduto implica anche, appunto, e come poi ascolteremo anche nei versetti, sì, la distruzione di Gerusalemme implica la messa in crisi di quello che era l'identità del popolo di Israele, cioè il popolo di Dio, l'alleanza con Dio. Allora questo Dio, il suo sposo, non c'è più. La relazione è venuta a meno. Ricordate che anche poi Gesù nel Vangelo di Luca, in un brano importante, che è il brano della vedova di Nain, incontrerà una vedova che portava al sepolcro l'unico figlio morto, no? Che è un'immagine anche lì di un dolore, no, umanamente insostenibile. Ma al di là di quello, di quelle persone concrete, lì il significato che poi Luca ci dà è che è l'umanità che ha perso il suo sposo, e tutto quello che genera è per la morte. E allora, come mai, no, è divenuta una vedova? La grande tra le nazioni, la principessa fra le province, la signora, la principessa. È sottoposta a lavori forzati, ha perso dignità. E, lavori forzati, questo termine richiama l'Egitto. Vi ricordate quando l'inizio del racconto dell'Esodo narra appunto il fatto che gli ebrei erano sottoposti a lavori forzati. Per cui è come se qui la situazione è una situazione anche di regressione rispetto all'alleanza, si sta ritornando all'Egitto. Cioè la catastrofe è stata tale che ha distrutto la relazione, non c'è più lo sposo, e che riporta all'inizio, azzera, quasi azzera la storia, no? Piange amaramente nella notte, e di per sé questo amaramente si potrebbe tradurre anche con incessantemente nella notte, senza fine. Nella Bibbia, in alcuni episodi, tipo nel Deuteronomio capitolo 21, versetto 23, normalmente si fissa un termine al lutto, cioè il lutto deve durare un mese. Anche nelle nostre culture, no? C'erano la vedova, dovevano portare per un certo periodo, no? Un anno, non so quant'era, cioè, però si diceva un tempo, no? Allora, come dire, anche nella Bibbia c'era l'indicazione che il lutto deve finire. E qui invece troviamo questa donna che piange incessantemente, senza fine, nella notte. Anche la notte ha un significato, le sue lacrime rigano le sue guance, e poi ancora nessuno la consola. E interessante, perché questo termine su colui che deve consolare fa riferimento a perché è interessante che poi le culture antiche, forse più anche della nostra, no, oggi, cioè hanno sempre elaborato dei riti per l'elaborazione del lutto. Per cui in Israele c'era, come dire, un maestro di cerimonia, un consolatore, cioè uno che all'interno dei giorni di lutto e anche immediatamente era quello che doveva preparare qualcosa da mangiare per la vedova, per il vedovo, per quelli che avevano subito, e dall'altra parte era quello che aveva a che fare anche con coloro che venivano per incontrare, no? Per esprimere le loro condoglianze. Cioè in qualche modo c'era uno che doveva così, no? Svolgere l'elaborazione del lutto, un consolatore. Ecco, neanche lui c'è. E qui dice, nessuno la consola, e poi fra tutti gli amanti, appunto torneranno, e una cosa che poi tornerà già nella coscienza del popolo, e anche quello di Geremia anche cercherà di dire, che c'è anche una dimensione in questa vicenda, c'è anche una dimensione di responsabilità da parte del popolo. Geremia denuncerà oltre all'idolatria, ma anche molto concretamente un'idolatria pratica, cioè nel senso che si va a celebrare il culto del Tempio, sarà sempre perfetto, sfavillante, eccetera, e dall'altra parte una prassi di vita di giustizia. C'è una frase che rimane, molte frasi, ma una dice: ciascun uomo nitrisce dietro la moglie del proprio prossimo. bellissima questa cosa, no? E dice: sono come stalloni infuocati, focosi. Queste sono delle cose di. E poi anche l'ingiustizia sociale, cioè, no, di coloro che accumulano case su case, cose che oggi non accadono più, naturalmente, no? Oppure coloro che non pagano i loro operai. Cioè, l'idolatria va con l'ingiustizia sociale. Per cui allora, in qualche modo, no, cioè, e anche questi amanti, no, che poi sono le strategie politiche anche del re, che tenterà di tenere un piede da una parte e un piede dall'altra, no, cioè lo scenario politico di allora, che era la Babilonia e l'Egitto, no? E quindi tutti questi l'hanno tradita, addirittura le sono diventati nemici. Giuda è deportato in afflizione e in dura schiavitù, abita in mezzo alle nazioni. Ora attenzione, qui il testo, vedete, italiano qui non lo rende, però leggevo già, il primo versetto è come mai siede solitaria, ok? C'è il verbo appunto sedere, yashav, che torna qui, siede in mezzo alle nazioni. È l'immagine di Gerusalemme e l'immagine del popolo che siede solitaria in mezzo alle nazioni. Ricordate che anche nei Vangeli tante volte la posizione di star seduti è la posizione della morte. Ricordate il cieco Bartimeo, Marco 10, no? Che sedeva lungo la strada. Tra l'altro questa è un'immagine fortissima, no? Perché una strada dice un cammino, no? Seduto vicino alla strada. Allora torna questo star seduti, no? In mezzo alle nazioni, e non trova riposo, e non trova riposo. Tutti i suoi persecutori l'hanno raggiunto tra le angosce. E quindi il sedere in mezzo alle nazioni e non trova riposo, cioè, come dire, quasi che il danno maggiore qual è? E non trovare riposo. Non trovare pace, questa è la cosa peggiore. Nell'esilio non si trova pace, nell'esilio non si trova pace. È la sensazione di un cuore che va in esilio, nel vecchio museo della Shoah a Gerusalemme, nel nuovo non c'è più. Però mi ricordo che nel 98, ancora andando a vedere il vecchio museo, entrando c'era una frase bella che mi dispiace che non abbiano più, perché c'era scritto in inglese, oltre che in ebraico, c'era scritto: dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione. Cioè, allora, ricordate che anche nella spiritualità cristiana, soprattutto orientale, il peccato va con la dimenticanza. Cioè, quando dimenticare è un problema anche fisico e psicologico, che un po' con l'età cominciamo un po' tutti ad avere, però è una malattia del cuore, no? Quando dimentichiamo la nostra storia, dimentichiamo, no, che cosa ci siamo, che cosa abbiamo tenuto, che cosa abbiamo scoperto vero, che cosa abbiamo scelto, che cosa, no? Cominciamo ad andare in esilio quando dimentichiamo. E allora è bello anche questa cosa, no? Cioè che in esilio si perde la memoria, si perde il riposo, la pace. E attenzione, si può rimanere sempre nello stesso posto ed essere in esilio. Perché non è tanto il posto dove sei, anche quello, ma non è tanto quello, è il cuore che hai. E allora qui questa catastrofe che ha fatto saltare il cuore. Fra tutti i persecutori l'hanno raggiunto fra le angosce. Le strade di Sion sono in lutto, nessuno si reca più alle sue feste.
Tutte le sue porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono afflitte, ed essa è nell'amarezza. I suoi avversari sono i suoi padroni, i suoi nemici prosperano, perché il Signore l'ha afflitta, per i suoi misfatti senza numero. I suoi bambini sono andati in esilio, sospinti dal nemico. Allora questo lutto per le strade di Sion, nessuno più si reca alle sue feste. Notate che il lutto è legato al fatto che non ci sono più le feste, perché Gerusalemme era la città delle feste, cioè delle feste religiose, che erano anche feste di popolo, un po' come anche da noi, no? Cioè quando ci sono le feste, ci sono le luminarie, ci sono tutto, no? Cioè è una dimensione anche sociale, religiosa e sociale insieme, no? Della vita concreta degli uomini. Quindi una città dove non c'è più la festa, no? Il male che toglie la capacità di far festa, la tristezza, no? Cioè quando non sei più capace di gioire insieme agli altri. Questo è bello, no? Perché la festa era una cosa di popolo, non era qualcosa di uno. La festa era uno stare insieme di gente che insieme festeggia. E allora questa catastrofe che fa sì che le strade che una volta della città fossero piene per le feste, attraversate, no, le sue porte appunto attraversate da tantissime persone, adesso sono deserte, in lutto. E i suoi sacerdoti che sospirano, le vergini sono afflitte ed essa è nell'amarezza. Ricordate, abbiamo letto nel libro di Ruth, che all'inizio del libro di Ruth, no? Ricordate le vicende di Noemi e di suo marito Elimelech, che vanno nella terra di Moab, lì hanno dei figli, cioè avevano già dei figli, quando lì i figli si sposano, e poi la storia è che il marito muore, i figli muoiono, le rimane lei con le due nuore e decide di rientrare a Betlemme. La cosa è che quando torna a Betlemme e tutti le dicono: è tornata Noemi, è tornata Noemi. Noemi significa la gioiosa. Noemi è un bellissimo nome, significa la gioia, la vita, che pare con quella radice. E lei dice: no, non chiamatemi Noemi, chiamatemi Mara, perché il Signore ne ha afflitta. E Mara significa amara, amara. No? Per cui vedete le sue vergini ed essa è nell'amarezza. I suoi avversari sono i padroni, i suoi nemici prosperano. E poi attenzione a questo versetto 5, perché per la prima volta si dice: perché il Signore l'ha afflitta. Perché il Signore l'ha afflitta. E per la prima volta viene il Signore, attenzione, è appunto il tetragramma, Adonai, il mio Signore, il Signore che mi ha portato fuori, è Lui che è il protagonista di tutta questa storia. Mi è venuta addosso una catastrofe, è il Signore che mi ha... Attenzione, sono stati i babilonesi, ma qui ci dice, no, e lo sapevano, allo stesso tempo dice, il Signore mi ha fatto. Con tutte queste angosce. Per i suoi misfatti, senza numero. Vedete, c'è un motivo per l'afflizione, per le sue trasgressioni senza numero, no? Quelle che accennavamo prima. E allo stesso tempo si dice: i suoi bambini sono andati in esilio. E allora vedete, qui è come se si dicesse: ok, il Signore ci ha afflitto per le nostre trasgressioni, però ci sono gli innocenti che sono andati in esilio. Cioè, quasi come dire, no, questa tensione tra, da una parte, il Signore ci ha afflitto per le nostre trasgressioni, ma come dire, c'è una commisurabilità tra colpa e pena. Cioè, la pena è molto più sproporzionata delle nostre colpe. perché i bambini sono andati in esilio, sospinti dal nemico. Attenzione, non cominciamo a fare teologia, cioè cominciamo a dire, ma allora il Signore, cioè, queste domande ce le teniamo, cioè, per il momento ascoltiamo, no? Chi ci sta narrando, chi si sta lamentando, ascoltiamo, lasciamoci toccare da loro. Dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore, i suoi capi si sono diventati come cervi che non trovano pascolo, camminano senza forze davanti agli inseguitori. Vedete, dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore. Qui splendore è un termine che viene utilizzato spesso per il Tempio di Gerusalemme. Lo splendore del Tempio, lo splendore della casa, no? Cioè, possiamo immaginare quello, non è lo splendore, attenzione, che sarà del Tempio di Erode, il Tempio, quello sarà veramente una grande, una delle grandi meraviglie del mondo che durerà molto poco, perché non sarà neanche completato, i lavori si interromperanno con la sua morte nel 6 più o meno avanti Cristo e durerà più o meno una settantina d'anni, perché nel 70 sarà distrutto. Comunque anche il Tempio di Salomone doveva essere un qualcosa di più piccolo ma bello, no? Cioè, quindi questo splendore che non c'è più, e poi questo disorientamento, no? I suoi capi che sono diventati come cervi, che non trovano pascolo, camminano senza forze davanti all'inseguitore, cioè questa immagine di questi animali sfiancati, no? Che ormai hanno corso ma ormai non ce la fanno più, rispetto a questi inseguitori che ormai li stanno prendendo, no? Che li prendono. Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare, tutti i suoi beni preziosi dal tempo antico, quando il suo popolo cadeva per mano del nemico e nessuno le porgeva aiuto. I suoi nemici la guardavano e ridevano della sua rovina. E, attenzione, vi faccio notare che questo versetto, tutti i suoi beni preziosi dal tempo antico, probabilmente è un'inserzione posteriore, e, nel senso che appunto qui c'è questa memoria, no? Ricordo i giorni della sua miseria e del suo vagare. Naturalmente cosa rimane poi anche per i deportati, no? Cosa rimane anche per chi è rimasto? La memoria, però questa memoria è così segnata dalla catastrofe che quello che ricorda sono appunto quello che si è impresso in maniera indelebile nella memoria, quello che affiora sono i giorni della sua miseria e del suo vagare, della sua afflizione e del suo vagare. E poi ancora, quando il popolo cadeva per mano del nemico e nessuno la porgeva aiuto. Qui ancora è questo sconvolgimento nel fatto che il Signore era il suo difensore. Ricordate che anche nel racconto dell'Esodo il Signore è un guerriero che combatte, bellissimo. Sono delle immagini bellissime, noi non siamo molto abituati perché naturalmente il Signore lo guardiamo, no, anche molte volte in alcune anche immagini di Gesù, sempre con i capelli cotonati, e, no, questo sguardo un po' melenso, che, eccetera, che a alcuni piace molto, no? Gesù buono, eccetera, eccetera. La scrittura ci parla di un Signore che nei confronti del Faraone eccita il suo ardore, questa è una frase a me piace tantissimo. Cioè, perché dà l'immagine proprio del guerriero che prima della battaglia non si droga come fanno oggi, no? Ma come dire, si batte il petto, si carica, no? Per andare poi a combattere. Allora, il Signore combatte per Israele, questa era la memoria, no? Questa era la memoria di un Signore che ha difeso il suo popolo. Ricordate l'assedio mancato del 701 a.C., no? Per cui è il Signore che combatte il suo popolo. E dov'è adesso? Dove è stato? No. Perché nessuno le porgeva aiuto. E addirittura i suoi nemici che la guardano e ridevano della sua rovina. La deridevano a motivo della sua rovina. quello che pensavamo fosse il nostro difensore, il nostro guerriero, non c'è stato. Ricordate che c'è un salmo che dice, no? Dov'è il tuo Dio? Mentre mi dicevano, dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Signore? Leggiamo ancora qualche versetto, non finiamo, finiremo la prossima volta, qualche versetto ancora, finiamo almeno il poeta. Gerusalemme ha peccato grandemente ed è divenuta un abominio. Quanti la onoravano, la disprezzavano, perché hanno visto la sua nudità. Anch'essa sospira e si volge per nasconderla. Gerusalemme ha peccato grandemente, è diventata panno immondo, cosa immonda, no? E appunto l'abominio è quello che proprio non si può accogliere ed va rigettato. E attenzione, questo legato al peccato, no? Cioè, vedremo che appunto già Israele, cioè il popolo dice sì, questo peccato non è commisurato, però c'è. C'è una, come dire, una solidarietà nel male. La percezione che qualcosa in me è venuto meno, no? E che mi ha portato sempre più in una situazione inaccettabile. E poi anche, vedete qui, l'immagine di una donna che è stata denudata. E per cui nella sua vergogna adesso è sottoposta allo sguardo di disprezzo di coloro che la stanno distruggendo. E vedete, anch'essa sospira e si volge per nasconderla. Quando accompagno i gruppi in Terra Santa, c'è quasi sempre poi il... la visita alla Shoah, per cui saranno al museo dell'Olocausto, saranno 15 di volte che sono andato, forse più, per cui un po' ormai ci passo, no, un po', però quelle foto e soprattutto le donne denudate prima di essere uccise, con questi uomini in divisa che le guardano, che ridono e poi le sparano. E rimane qualcosa di, naturalmente lì, come in tutte le altre parti del mondo dove purtroppo, no, e continuano a esserci questo male, no? Questo dolore che non trova difensori, consolatori. Vedete, anch'essa sospira e si volge per nasconderla. La sua sozzura è nei lembi della sua veste, non pensava alla sua fine. Vedete, qui c'è anche l'idea di una Gerusalemme che non pensava al futuro quando si stava avviando alla distruzione. No, cioè come a un certo punto, che tante volte è così anche nella storia, no? Cioè, almeno leggendo, eccetera. Il periodo prima della prima guerra mondiale, no? O a volte anche prima della seconda, cioè c'era spesso anche nelle nazioni un senso di, così, di divertimento, di incoscienza, no? Di non voler assumere quello che stava accadendo. Non pensiamoci, proviamo a divertirci, come dire, no? Tanto, non... prima del pane. In non, come dire, bisognava pensarci prima. È caduta in modo inatteso e notate di nuovo che nessuno la consola. E adesso finalmente Gerusalemme, che dice: guarda, Signore, la mia miseria, la mia oppressione, perché il nemico trionfa. Notate, cioè quello che a noi leggere queste frasi, a volte il Signore, no, è il Signore che l'ha afflitta, il Signore immediatamente, come dire, cominciamo a porci i problemi, ma allora è Dio, e quindi cominciamo a teologare. La cosa è che loro
non è che teologano, adesso mi arrischio su parole che loro sono dentro la relazione. In una relazione che anche lì sentono che l'hanno tradita, che l'hanno, eccetera, che dicono tu mi stai punendo oltre quello che, no, eccetera. Ma ci sono dentro, no? Cioè, come dire, quando in una relazione tu sai che l'altro c'è e tu sei per lui, gli puoi dire tutto. Lo puoi mandare a quel paese, lo puoi, ma all'interno di una relazione in cui tu senti che... Per cui, vedete, qui dice, no, guarda Signore la mia miseria, si rivolge al suo Dio, con cui in crisi, con cui non lo sta capendo, in cui sta dicendo ok, sono stati lì babilonesi, ma tu dov'eri? Nessuno mi ha difeso. Eppure allo stesso tempo dice, ecco, guarda Signore la mia oppressione, perché il mio nemico trionfa. L'avversario ha steso la mano su tutte le tue cose più preziose, ha visto penetrare nel suo santuario i pagani, mentre tu, Signore, avevi loro proibito di entrare nella tua assemblea. Notate, qui si parla appunto del saccheggio e del saccheggio del Tempio, che era l'edificio più caro a tutti quanti. Qui c'è anche un'allusione sessuale. Il penetrare, no? E naturalmente lo stupro, le violenze a cui i soldati, no, si sempre avvengono nelle guerre, no? Cioè, laddove non vengono poi pianificati come strumento di conquista di un popolo, no? Gli stupri razziali, cioè. E allora è questa violenza, no? Sono entrati nel tuo santuario, nella parte più intima. Tutto il popolo sospira in cerca di pane, chiudiamo qui, danno gli oggetti più preziosi in cambio di cibo per sostenersi in vita. Cioè, qui in cerca di pane, letteralmente sarebbe un participio presente, ricercanti il pane, che diventa quasi l'identità. Chi sono? Sono quelli che cercano il pane tutto il giorno, perché sono così nella fame che la loro identità è legata a cercare il pane. Ecco, e danno gli oggetti più preziosi in cambio di cibo, no? È tale così che gli oggetti più preziosi, attenzione, possono essere gli oggetti più preziosi, cioè quindi oro, le cose, gli oggetti più preziosi però anche di un popolo, ricordate qui Gerusalemme, il popolo, no? Cioè, chi sono gli oggetti più preziosi di un popolo? I figli. E quindi, come dire, questo vendere i figli, come sappiamo che accade in certe situazioni, no? Di estrema povertà, di perdita di senso, di vendere i figli. E dall'altra parte, l'ultima cosa ancora che potrebbe essere, qual è la cosa più preziosa che abbiamo? La nostra dignità. Cioè, quando la gente si vende. Ecco, allora non andremo a casa tranquilli leggendo le annotazioni, io ve l'ho detto e non abbiamo neanche finito il capitolo.